Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 24 maggio e c'è qualcuno che mi fa il verso, l'under. Buongiorno, buongiorno e benvenuta qui in questa nuova rassegna stampa di oggi venerdì 24 maggio. Bene, partiamo subito con la Salis. A me questa cosa fa impazzire. Questa cosa della Salis mi fa impazzire certamente perché in realtà sono contento del fatto che la Salis sia agli arresti domiciliari. Dopo 15 mesi nessuno deve stare in galera se non è stato condannato o se non è stato beccato in flagranza di reato. Ma il concetto di oggi dei giornali, caro amico mio Lander, è esattamente questo. Oggi l'ho letto su Repubblica: grande giubilo, gioia perché la Salis, una ex condannata, ex pregiudicata, anche se per cose lievissime, ma tutte dello stesso tipo, cioè di ostacolo e di insulti ai carabinieri e ai poliziotti, che non sono esattamente la cosa più carina da fare per una professoressa supplente dei nostri figli. Beh, insomma, lei viene scarcerata, io ne sono ben contento, ma il punto è che i giornali dicono che brava la Salis, come se si fosse scarcerata da sé, e dall'altra parte invece tutti arrabbiati con il trattamento carcerario che stanno facendo a Chico Forti, tutti incazzati. Oggi dicono: ah, i secondini dicono questa non è una festa, è lui che va dalla madre e non è più un elemento di umanità dopo 25 anni, ma viene considerato un privilegio. Ecco, questo è il giornalismo italiano, che è garantista con gli amici e giustizialista con i nemici. Tra poco parleremo di Toti, quindi la Salis, siamo tutti contenti e in una specie di iperuranio della bontà, la Salis, il padre, la sinistra, la candidata per i comunisti, la professoressa che gira per l'Europa a menà quelli che lei considera nazisti. Beh, ecco, questa qui è giusto e sano che lei sia ai domiciliari, mentre invece Forti, Repubblica, è orribile quello che sta facendo nel carcere perché becca i permessi premi e vabbè, insomma, avete capito. Però oggi è la giornata dell'interrogatorio. Intanto metto il banner perché bisogna che vi ricordiate: 12 e 13 luglio abbiamo fatto 1660 biglietti già venduti, quindi venduti sapete che noi non li vendiamo. Mi raccomando, perché molti di voi si sono prenotati. Abbiamo praticamente tutte le platee chiuse, sia il venerdì sera sia il sabato nelle due sessioni per la ripartenza del 12 e 13 luglio. Praticamente, quindi le platee sono già andate sold out, però il punto fondamentale è se non ave se avete prenotato, c'è gente che ha prenotato 10 biglietti. Ecco, quando io vedo 10 biglietti dico: siete sicuri? Non prenotate biglietti di cui non siete sicuri al 100%, perché fate un danno a me e a tutta l'organizzazione e soprattutto a quelli che vogliono venire, grazie alle vostre prenotazioni non possono venire. Bene, riguardo alla ma la Salis è una maestrina, sì, quello che mi fa più schifo, dice Carmen Bonanomi, è suo padre, sputare sul governo. Riccardo Di Tommaso, da Andria, un grande abbraccio. Intanto Sonia Gonzaga, dai, gioisci che con il duo Salis Lucano al Parlamento europeo l'Italia riuscirà finalmente a risolvere tutti i suoi problemi. E devo dire, sì. Maria non può venire alle ripartenze, ma lo può vedere, come sapete, sempre in digitale, e questo si fa. Andrea Arnaboldi, viva la ripartenza, caraco! Grandissimo. Allora, difatti ha ragione Deborah, l'Anna 19, che mi dice: dovresti mettere a pagamento la prenotazione per la ripartenza. Ma siccome la ripartenza nasce nel Covid e nasce come una possibilità per tutta la nostra community di incontrarsi una volta fisicamente e venire a Bari costa e abbiamo anche gli alberghi convenzionati, in effetti dovrei pensare di mettere un prezzo al biglietto, anche se basso, per poter effettivamente bisognerebbe fare, semplicemente per evitare che ci siano, ci stiamo pensando. Vabbè. Allora, la questione oggi di Toti è molto semplice. Tutti quanti i giornali riprendono, soltanto il giornale insieme al sito nicolaporro.it pubblica loro una parte, noi tutto il memoriale delle 17 pagine fatte da Toti, perché Toti ieri finalmente si presenta interrogato dai magistrati, che acconsentono quindi a un interrogatorio precedente rispetto a quello che loro avevano preventivato del 28 di ma di più avanti, 28 maggio, quindi l'hanno anticipato di 4 giorni, e hanno fatto questo interrogatorio, ma lui si è presentato all'interrogatorio con un memorale di 17 pagine che potete leggere sul sito nicolaporro.it e oggi in grossi stralci sul giornale, in cui Toti rivendica in maniera, leggo Sallusti, che forse è il pezzo migliore di oggi riguardo a questa analisi che ha fatto Toti. Toti rivendica non tanto e non solo la sua innocenza rispetto alle accuse, perché ovviamente fa anche questo, bensì il primato della politica liberale. Quindi non è tanto un dossier in cui si difende l'accusa, cosa che peraltro fa, perché spiega che sul terminal refuse c'era un accomitato che decideva, sulla spiaggia, ve lo dico io, non è stata cambiata la destinazione d'uso perché non poteva essere fatto. Comunque Sallusti coglie questo aspetto fondamentale, e cioè che Toti rivendica non tanto e non solo la sua innocenza rispetto alle accuse, ma il primato della politica. Mi sembra che sia il Corriere a ricordare e ad associare, o la Repubblica, ad associare questo gesto, secondo me, di grandissimo coraggio di Toti, number one, si è dimostrato il number one, beh, insomma, a quella dichiarazione di Craxi in Parlamento che disse: voglio che si alzino in questo Parlamento coloro che non hanno pagato o hanno ricevuto soldi dalle imprese, anche se Toti dice una cosa completamente diversa ed è indecoroso paragonarlo a periodo di Tangentopoli, ma è molto decoroso paragonarlo al piglio del leader socialista che, colpevole evidentemente di far parte del sistema dei finanziamenti pubblici ai partiti, fece l'unico discorso serio in quell'aura di Cagasotto. E dice giustamente Sallusti: troppo tempo che un politico finito nel mirino della giustizia, invece di piagnucolare o abbassare la testa, non rilanciava la palla avanti. Grandissimo. Veneziano Franco mi chiede: come mai che non si sente niente dalla Puglia? No, la Puglia, guarda, hanno adottato l'altra. Quando tu vieni arrestato, come nel caso di Toti, o urli oppure piagnucoli, e lui ha deciso giustamente di urlare con garbo e con termini legali la sua innocenza. Se non gli restituissero la libertà, continua Sallusti, sarebbe un sequestro di persona. Guarda, la buona idea è di Marco Rodrigo Gigli. Nicola, perdonami, oggi Totti, c'è una T soltanto, magari io non pretendo che tu legga parte delle 9.000 carte dell'accusa, io non pretendo che tu legga le 654 carte della ordinanza, io non pretendo che tu legga le 27 pagine di ieri di Toti, io non pretendo che tu conosca la vicenda come la conosco io perché ho letto le carte, però ricordati che ti perdono, ma Totti ha una T, Toti, se questa è la forza con la quale tu ti informi, beh, insomma, caro Marco Rodrigo Gigli, la vedo male. Tutti questi padri, tutte queste mamme, vedi mamma Falcinelli, ma quanto si preoccupano dei loro cuccioli? Basta il paragrafo sui dati truccati per buttare via la chiave. Beh, questo è un bel concetto. Buongiorno, dottore, sui 40 bambini decapitati. Buongiorno, Nicola dalla Liguria. Andiamo avanti. Buongiorno, Paolo. Un appello italiano in Nuova Caledonia. C'è in corso un'eruzione. Ci sono dei morti. Si spara e non si hanno notizie dalla Farnesina. Che dobbiamo fare? Paolo Di Battista, effettivamente in Nuova Caledonia c'è un gran casino in questo momento, ma io non so purtroppo dirti più di quello che ho letto sui giornali, cioè poco nulla. Giorno Ramorni, grazie per il tuo badge. Ma i Marisi oggi sul Corriere della Sera, riguardo alle vicende di Toti, dice: non si pensa proprio a dimettersi, e io spero che Toti continui con forza, anche se non dovesserlo, grande Cerri, se non dovesserlo scarcerarlo, non deve assolutamente dimettersi. Vi segnalo che Spinelli, il presunto corruttore che si è presentato anche lui davanti ai giudici, anche lui ha parlato, lui peraltro anche all'interrogatorio di garanzia, e ha detto esattamente quello che faceva. Beh, Spinelli, 84 anni, 85, con un'azienda di 1.500 persone e ancora gli arresti. Quindi è molto difficile pensare che, io penso, non voglio essere un pessimista, che i due PM, il procuratore aggiunto e i GIP, insomma i magistrati, possano disporre una scarcerazione di Toti. Me lo auguro, però non vorrei proprio essere smentito che nei prossimi giorni scarcerassero Toti, perché in quel caso, ed è il pezzo di Amarisio, in realtà dice non ci pensa proprio a dimettersi. L'appello al pensiero liberale dice Imarisio, attività privata non è soltanto un fattore di egoismo, dice Toti nel suo dossier, ma lavorare per la collettività vuol dire anche lavorare con le aziende che vogliono sviluppare un paese. Dice che quello di Toti è un documento politico più che giudiziario. E ha perfettamente ragione Marco Imarisio. Ieri, presentando questo dossier, non ha parlato ai magistrati. Ai magistrati ha risposto a 180 domande. Ha risposto semplicemente ai suoi amici della politica che lo vorrebbero fuori. Afuera! Lo vorrebbero fuori perché vorrebbero prendersi il posto di Toti in Liguria, dove arrivano 10 Hello Fly, Nicola, vorrei un amico come te. Abbiamo capito che il tuo amico è un criminale come tanti altri. E questo lo stabilisce Hello Fly in base a che cosa? Ai titoli di Repubblica e alle veline di Repubblica, come era un criminale Oliviero, che non è un mio amico, presidente della regione del PD, Regione Calabria, assolto, come era innocente Pittella, presidente della regione e poi del PD e poi assolto, come era innocente Fontana, presidente della regione Lombardia e poi assolto, come era innocente Bonaccini, PD Emilia Romagna e poi assolto. Che cazzo stai dicendo? Che cazzo stai dicendo? Comunque, la cosa più imbarazzante oggi è stata l'intervista di Orlando, l'ex ministro della giustizia, quello che si vuole candidare al posto di Toti in Liguria. E devo dire, se io avessi un po' di faccia, mi stupisco veramente di Orlando, che io pensavo e considero una persona seria, ma quello che oggi ha fatto Orlando è imbarazzante. Interviste su Repubblica come uno sciacallo, dice la Liguria. E cosa dice? Liguria è paralizzata e quello che stiamo vedendo è un esproprio della democrazia. No, l'esproprio della democrazia, cari miei, sì, Dario De Luca mi dice che si è suicidato il rettore della Cattolica, lo so, ma purtroppo non ho molte notizie più che questo lutto mostruoso, si è suicidato il direttore della Cattolica di Milano. Orlando in questa intervista a Repubblica dice la Liguria è paralizzata e si tratta di un esproprio della democrazia. Ma come l'esproprio della democrazia? È Toti che non si dimette, non Toti che viene arrestato senza nessuna accusa. E quando io leggo tutti quanti i giornali, lo Papa per esempio su Repubblica dice che Toti ha i giorni contati, su tutti i giornali oggi si parla di 8 ore dai PM, Toti si difende. Vorrei ricordare a tutti quanti i commensali, che il Presidente della Regione è eletto dai cittadini e i Presidenti della Regione come Porro, come Andrea Manfredi, come Angelo, come Hello Fly, come tutti quanti, noi non siamo colpevoli fino a prova contraria e non dobbiamo dimostrare la nostra innocenza, sono i PM che devono dimostrare la nostra colpevolezza. Porca di quella puttana! E se questa cosa non entra nel nostro cervello, noi non viviamo in uno stato liberale, ma viviamo appunto in Caledonia, in Nuova Caledonia, dove ci si ammazza con i Kalashnikov. Toti nelle sue 180 risposte ha detto agito nell'interesse dei cittadini e non ho mai preso un euro non sia stato utilizzato per la politica. Ma poi l'altra cosa straordinaria di questa presunta corruzione di Toti, ieri stesso dai magistrati che gli facevano il conto dei suoi finanziamenti, nessuno mette in discussione che l'attività di corruzione nei confronti di Toti sarebbe avvenuta attraverso pagamenti sui suoi comitati elettorali. Porca di quella miseria! Cioè Toti ieri ha portato una lista di 100 imprenditori, 50 imprenditori che, gli ha, a cui, che lui ha visto, a cui ha fatto non dei favori, ma ha sbloccato delle situazioni, e ha detto: questi non mi hanno finanziato, questi mi hanno finanziato, peraltro attraverso i comitati elettorali, peraltro io ho una lista che pubblica bilanci e peraltro li trovate ancora su internet tutti i miei finanziamenti. Ma di che cavolo stiamo parlando? Stiamo parlando di una mostruosità. Toti, fino a prova contraria, è innocente. Fino a prova contraria, ha avuto dei contributi elettorali che ha speso solo per motivi politici. E fino a prova contraria, caro Orlando, cari giornali, state sputtanando una persona solo per i vostri cazzo di interessi politici, e cioè di vincere dove perdete sempre con le elezioni. Questo è quello che sta avvenendo in Liguria. Tra l'altro, gli rompono le scatole, vi rendete conto? Perché avete visto nei giorni scorsi 55.000 euro che si sarebbe portato sul conto personale. Ieri ha spiegato ai magistrati una cosa che già era del tutto chiara: quei 55.000 euro sono passati dalla lista Comitato Toti a un conto politico personale di Toti, perché ancora esiste un conto politico di Toti, evidentemente amministrato dai suoi amministratori, e di questi 55.000, 25.000 euro sarebbero stati pagati da Toti per un risarcimento nei confronti della sua avversaria politica Paita, che lo ha querelato e ha vinto per la causa di diffamazione. Allora, mi volete spiegare se un politico paga perché un altro politico si sente diffamato, se questo non fa parte dell'attività politica? Evidentemente molto dura, e che i magistrati hanno fatto sì che la perdesse Toti, anche perché la Paita ebbe gli stessi finanziamenti. Adesso apro la parentesi e chiudo la parentesi: gli stessi finanziamenti dagli stessi opachi, grigi, padroni del vapore che li ha avuti Toti. Quindi, se li ha avuti Toti, c'è la presunzione che lui sia un corrotto. Se l'hanno avuto tutti gli altri politici, la presunzione che loro siano corrotti non ci sono. Veneziano Franco, grazie per il badge. Vi segnalo che uno dei finanziatori di Toti, un certo onorato della Moby, a Toti gli diede 100.000 euro su il comitato elettorale, tutto trasparente, tutto tracciato e tutto là. Invece a Beppe Grillo e a Casaleggio gli ha dato 600, 250.000, 600 non so se è stato finalizzato il contratto, 200 se è stato finalizzato il contratto, gliel'ha dati in come possiamo dire, gliel'ha dati come consulenze, non attraverso i comitati elettorali. Vabbè, insomma, ieri Toti ha fatto queste 180 ore, e oggi non si deve mollare Toti, ma non per un principio, come possiamo dire, di amicizia, di cui non è questo il punto fondamentale. Il principio è fondamentale. Per troppo tempo, come dice Sallusti, la politica ha negato la sua primazia. E anche in questo caso gli alleati di Toti vogliono mollare Toti non perché ce l'abbiano con Toti, ma perché vogliono prendere il posto di Toti, e non capiscono questi cazzoni che se mollano Toti potranno vincere la regione, ma saranno sempre schiavi dell'ultimo magistrato che si permette di dire che sono dei corrotti, e i giornalisti a seguirlo. Questo è un paese strano. Soltanto la stampa oggi apre su questa vicenda incredibile dell'Università di Torino, in cui i cazzoni propal vanno e fanno entrare un imam. L'imam dice delle cose mostruose, parla di jihad all'interno dell'università. Voglio capire cosa ne pensano gli studenti dell'Università di Torino che non sono propal e che non sono intifada, e questo signore si mette a fare anche una predica e una messa e una diciamo una messa musulmana, se si può dire, nelle aule della laica Torino. Se fosse successo, non so, da un integralista cattolico, gli avreste fatto un culo così: gli togliamo i crocifissi, ma abbiamo gli imam. Il rabbino grande di Torino riesce a dire: il primo atto. Prendo atto che a Torino abbiamo una nuova moschea, tra l'altro abusiva, e che si trova all'interno dell'università laica italiana, e si inneggia alla violenza in questa nuova moschea, e dice: prendo atto, il rabbino di Torino, che il rettore di questa università, un cuor di leone geuna, io me lo immagino, uno di quei ragazzini che te li immagini da piccoli quanto erano, no, cuor di leoni, che cosa hai fatto e sono diventati rettori. Poi arriva un bambino e gli fa boh, e lui si spaventa, e il senato accademico e le occupazioni. Questo è il rettore, questo è il, diciamo, il leader del futuro. Il rettore, tu pensi il rettore, uno con controcoglioni, con l'ermellino, uno che ci deve insegnare. Questo gli fai boh e cade dall'altra parte. Cioè, prima o poi nella vita vale anche il fatto di avere i coglioni. Questo rettore, ve lo immaginate, il rettore Geuna che dice: oddio, non ne so nulla! E giustamente il rabbino gli dice: scusami, mi spieghi una cosa, voi dite che non potete rispondere delle cose che avvengono nell'università occupata, mentre voi siete stati i primi ad agevolare questa occupazione. Questo rabbino ha il coraggio di dire quello che Geuna non ha neanche il coraggio di capire. La Löwenthal pure se lo prende con il rettore dell'Università di Torino, ma il punto fondamentale è che l'avevamo già capito: quando tu vedi gli studenti con il manifesto che fanno cambiare al senato accademico di Torino, allora questi sono i nostri professori, questi sono dei follower di merda, e questi si lamentano che noi si usi TikTok, questi si lamentano che noi si usi Instagram, che noi si vada sui social media. Voi pensate che siano meglio questi professori rispetto ai social? Questi non sono dei professori, questi sono dei cagasotto follower, figli del 68, che come il critico cinematografico del Fatto Quotidiano debbono il fatto di essere oggi in cattedra ai 18 politici che si assegnarono senza studiare, senza merito, il magnifico rettore di questa scippa. E No, la Bernini mi sembra, oggi Frado mi dice, ma la Bernini dorme, oggi c'è una pagina intera sul fatto che la Bernini sarebbe arrabbiatissima, riguardo a questa cosa. Bah, non lo so, comunque insomma, la Bernini forse dovrebbe avere in questo momento un atteggiamento, mi permetto di dire, anche se capisco che Forza Italia è molto più moderata rispetto agli altri partiti, un pochino più muscolare. Lei mi dirà, ah, ma io mi sono molto arrabbiata. Sì, si deve arrabbiare, ma qua ci vogliono delle cose che diano il senso che un imam non si mette a parlare di jihad in università italiana. Sì, lo so che si è suicidato il rettore della Cattolica Andre 1977, ne parliamo anche sul sito, ma non so per quale diavolo di motivo. L'altra cosa che voglio dirvi è che ci sono i sondaggi. Oggi YouTrend sul giornale, su Repubblica, dice che la differenza, secondo tutta la media dei sondaggi, tra PD e Fratelli d'Italia sarebbe di 6 punti e mezzo percentuali. Invece il sondaggio del giornale dice che la differenza tra Fratelli d'Italia e PD sarebbe di 8 punti e mezzo. Comunque si sta assottigliando la differenza tra i due. E l'Europa sotto accusa, il piano Ursula Meloni, titola Repubblica nella sovratestata. Meloni dice è stata messa e additata come esempio da tutti i candidati europei come esempio negativo. Ma se appena avete detto che ha fatto l'accordo con Ursula von der Leyen, va bene. Stupenda, comunque insomma, le analisi politiche in questo momento dei giornali lasciano veramente il tempo che trovano. Piano casa, oggi arriva il piano casa, la Brancaccio, presidente dell'ANCI, dice che è una cosa di buon senso e ci saranno ovviamente possibilità per rimettere a sanare delle robe minori rispetto alle case. Ne parlano un po' più i giornali. Due ultime notizie internazionali: beh, l'accerchiamento da parte di navi e militari di Taiwan non è un bel, come possiamo dire, non è una bella sensazione. E poi io trovo fantastica l'intervista a Siegel, che è il signore che disegnò il marchio Apple e che aveva messo la I quando fecero l'iMac, e adesso dice basta, togliamo questa I che non serve più nulla, esattamente per un motivo semplice, e cioè che un tempo c'era una differenza tra i device collegati a internet e quelli non collegati. Oggi non esiste nessun device che non sia collegato. Divertente la sua intervista. Vi ricordo come sempre che avete la possibilità di prenotare piccoli cenni di acquisto. La grande bugia verde esce il 5 giugno. Io non ho la prima copia. No, scusatemi, c'è un po' di appunti che mi sono preso perché non l'ho potuto mettere, perché sono usciti, vi dico, i risultati della Ford del primo trimestre del 2024. La società importantissima americana Ford c'ha una divisione dei veicoli elettrici. Ecco, ne ha venduti nel primo trimestre 10.000. E questi 10.000 veicoli elettrici che ha venduto la Ford sono costati alla Ford, cioè non hanno dato un ricavo, ma hanno ognuno un costo di 132.000 euro, valgono una perdita di 132.000 euro. Cioè, per la Ford costruire un veicolo elettrico che voi pagate 40-50 mila euro, comunque a un prezzo superiore a quello del mercato, per loro ogni volta che voi comprate un veicolo elettrico, per la Ford è una perdita di 132 mila euro, già perso. Quindi nei primi 3 mesi dell'anno la divisione elettrica 1,3 miliardi di euro. Voi direte un investimento per il futuro? Sì, poi bisognerà capire come questa energia elettrica, se mai dovessero comprarlo altri pazzi, come verrà prodotta. Prenotato il libro, dice Susanna Rossi, 16:16. Nicola, ci vediamo a Bare, Carbone, Patrizia. Patrizia, mi raccomando. Quindi 12 e 13 luglio, di ai commensali che il tuo libro è la pubblicazione numero. Hai ragione, ma se ne sa tutto. È vero, perché l'abbiamo detto con. Grazie Benedetta, sei stupenda. È il 300° libro di Liberi Libri. Intanto c'ha ragione Rosario Scialabba. Aspetto il libro della Salis. Ci vediamo. Quando ci vediamo? Ci vediamo domani con la zuppa di porro.